proseguiamo con la lettura. Gli rispose Marta: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il Maestro è qui e ti chiama. Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria in fretta e uscire, la seguirono pensando: va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo si gestò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: vedi come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: costui che ha aperto gli occhi al cielo non poteva anche far sì che questi non morisse. Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in venne e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei erano venuti da Maria alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei. Egli si ritirò di là nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei e molti della regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra di loro: che bene pare, non verrà egli alla festa? Intanto i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo. Bene, un brano molto lungo, molto ricco, soltanto alcuni spunti per integrare un po' quello che diceva padre Nicola prima. Ci eravamo fermati a Marta che è arrivata da Gesù e quasi faccia questa sua assenza, pur con una certa fiducia, perché comunque gli dice: anche ora so che qualunque cosa chiederai al Padre tuo egli te la concederà. Ed è interessante secondo me vedere come Gesù accompagna Marta con delicatezza fino a portarla alla sua professione di fede, e la spinge a scappare dentro di sé e la stimola in lei anche questa sensazione di ribellione, provocandola un po', dicendo: il tuo fratello risorgerà. e lei dispone, sì, lo so che risorgerà, credo nella risurrezione futura, ma la risurrezione è lì davanti a lei, è questo che Gesù vuole farle capire. E quindi la prende quasi per mano, fino a portarla a farle dire: io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire. Ecco, allora forse possiamo metterci dentro questa scena. Sant'Ignazio suggerisce spesso di utilizzare l'immaginazione, di entrare dentro le scene del Vangelo. Possiamo vederci come Marta davanti a Gesù e possiamo provare a vedere se riusciamo a dirgli: io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Ecco, come mi fa sentire questo? Come, cosa provo guardare Gesù negli occhi partendo dalla mia sofferenza, partendo dal mio dolore? Riesco a dirgli questo? La stessa cosa succede un po' a Maria, anche lei corre verso Gesù, e che la aspetta, ed è interessante perché in qualche modo Gesù viene a cercarci, però con stile. Diciamo, il Signore è un Signore, è un gentleman, non si impone, resta, e ancora il Vangelo sottolinea che Gesù non era entrato nel villaggio, si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro, quindi resta ancora sulla soglia e permette a Maria di trovare il suo spazio, no? Di andare incontro, di scegliere di andare incontro, e con il cuore pieno di tristezza, anche lei, come se solo fosse stato qui. E padre Nicola ci ricordava appunto l'importanza anche di questa libertà di pregare in questo modo, di rivolgere il proprio grido al Signore. E spesso, non so, può sembrare quasi che dobbiamo essere buonini con lui, dobbiamo comportarci bene, essere educati. In realtà io credo che ci si possa arrabbiare veramente soltanto con chi si ama veramente, cioè ci si sente liberi di dire esattamente come ci si sente soltanto con chi si ama. E allora coltiviamo questa familiarità, questo affetto per Gesù. Proviamo a guardarlo negli occhi, proviamo ad abbracciarlo come avrà fatto sicuramente Maria, e raccontargli il luogo della nostra sofferenza, raccontargli quello che turba la nostra esistenza, quello che porta morte nella nostra vita. E dirgli: Signore, se solo fossi stato qui. Il brano continua con Gesù che il Vangelo sottolinea più volte che Gesù è scosso. Questa secondo me è una cosa interessante. E poi gli chiede: dove lo avete posto? Lui sa benissimo dove è il sepolcro. È una domanda che fa e che in qualche modo riecheggia la domanda del libro della Genesi, la domanda che Dio fa all'uomo: dove sei? No? È dal primo libro della Bibbia, dall'inizio del tempo, che Dio sta alla ricerca dell'uomo. E l'abbiamo letta stamattina a messa, per chi ha avuto modo di partecipare. Ecco, dove lo avete posto? Dove lo avete sepolto? Dov'è il suo sepolcro? Dov'è il mio sepolcro oggi? Dov'è il luogo della mia morte? E dov'è quel luogo dove ho sepolto quella parte di me che puzza, che genera morte nella mia vita e che mi soffoca, che mi schiaccia, quella parte che temo probabilmente, quella parte che non mi piace, quella parte che mi fa soffrire. Ecco, Gesù va alla ricerca di quella parte. Un altro esercizio, ecco, che possiamo fare pregando con questo brano è camminare accanto a Gesù e mostrargli il luogo della nostra morte, mostrargli il nostro sepolcro, portarlo lì davanti. E poi magari fermarci e guardarlo che scoppia in pianto. È un'immagine veramente toccante, fortissima, Dio che si commuove. E non è un pianto ovviamente di disperazione, perché Lui è la risurrezione della vita, cioè è colui che porta la vita nel luogo di morte. È un pianto carico di amore, quell'amore diceva Padre Nicola prima, no? E allora anche qui, come mi sento davanti a questo prodigio di Dio che si commuove per la mia sofferenza? Dio che vuole portare la vita, ma allo stesso tempo mi lascia quello spazio di libertà, vuole che io dimostri il mio sepolcro, vuole che io faccia quel passo in più. Una pietra copre l'apertura del sepolcro, racchiude tutta l'oscurità. Il sepolcro è un luogo di buio dove la luce non può entrare, dove la vita non può entrare, è l'esatto opposto della vita. E noi tendiamo a corazzare il nostro intimo molto facilmente, la nostra intimità, la nostra interiorità, perché la vulnerabilità fa male, ci spaventa e quindi ci chiudiamo in questa illusoria invulnerabilità. E il Signore arriva proprio lì, perché finiamo per diventare spesso spettatori impassibili, infrangibili e anche insalvabili. E oggi sembra appunto che non dobbiamo lasciarci scalfire da nulla, è un po' un ritornello che spesso ritorna e che ci sentiamo dire, ecco, essere i migliori, essere più forti, essere invulnerabili. Ma Gesù ordina di rimuovere quella pietra che teneva ben protetta quell'oscurità, quella parte di morte. E gli viene ricordato, gli viene detto anche con abbastanza forza, ma non ti rendi conto che farà una puzza incredibile, cioè è un luogo di morte, non può venirci fuori niente di buono, ecco. Il luogo che abbiamo isolato, il luogo che abbiamo scelto anche di non guardare. E lui vuole invece che lo riconosciamo, vuole invece che troviamo il coraggio di guardarlo assieme a lui, non da soli. Ecco, quindi una domanda che possiamo farci è: sono pronto ad affrontare il mio sepolcro, sono pronto a riconoscere e consegnare nelle mani di Gesù quella parte fetida, puzzolente, nascosta, generatrice di morte, affinché lui la trasformi in vita? Cosa mi impedisce di farlo? Quale ostacolo mi trovo nel consegnare anche questa parte di me? La risurrezione, diceva giustamente Padre Nicola, quella di Lazzaro è una rianimazione, perché Lazzaro morirà di nuovo, ma è un segno potente, perché il Signore Gesù vuole sottolineare, vuole far capire come è Lui che porta la vita. Sembra è una cosa che sentiamo spesso, ma non dovremmo stancarci di ripeterci, perché è Lui la vita. Padre Mario all'inizio utilizzava quella definizione bellissima di Dio, Signore amante della vita. Ecco, quindi possiamo vivere da risorti questa nostra esistenza, o da cadaveri puzzolenti, possiamo vivere da morti, o morire da vivi. Ecco, è la fede in Gesù che ci vuole la vita, è quella professione di fede che fa Marta all'inizio: io credo che tu sei il figlio di Dio. Io credo che qualunque cosa chiederai al Padre te la concederà. Ed è l'atteggiamento di Gesù che solleva lo sguardo verso il Padre e ringrazia, non chiede, lui ringrazia perché sa di essere esaudito. E noi teniamo lo sguardo verso la tomba, lui solleva lo sguardo verso il Padre. Allora anche questo è un invito a un cambiamento di prospettiva. Lo sguardo rivolto al Padre è lo sguardo di chi ama, è lo sguardo di chi dà la vita, la dà nel senso che la dà a Lazzaro, ma la dà anche nel senso che offre la propria vita, perché questo segno significherà la sua morte. Con questo segno mette definitivamente la casta dei sacerdoti e dei farisei contro di sé e, come abbiamo sentito nel Vangelo, decidono appunto di farlo morire. È il dono della vita ed è qualcosa a cui il Signore chiama ognuno di noi, quindi prima di tutto accettare, riconoscere questa sua potenza nella nostra della nostra esistenza e poi diventare suoi imitatori. Un'ultima suggestione. Gesù urla forte il nome di Lazzaro, lo chiama per nome. Allora, vi invito a entrare in questa scena, contemplare Gesù che urla il nostro nome. Giuseppe, Pietro, Maria, Marta, Giovanna, usiamo il nostro nome, ascoltiamo Gesù chiamarci per nome, chiamarci per nome. Vieni fuori, oggi, questa sera, in questo momento. È l'urlo di Gesù che ci richiama la vita piena. E Lazzaro, appunto, dicevamo, morirà di nuovo, ma la risurrezione che ci dona Gesù è una risurrezione per la vita eterna. Chi crede in me, anche se muore, vivrà in eterno. Ecco, allora, questa è la nostra chiamata. Vivere pienamente la vita che ci viene donata e diventare anche noi generatori di vita attraverso l'amicizia, attraverso l'amore di Gesù. Bene, direi che adesso possiamo prenderci 20-25 minuti di preghiera personale. Potete anche utilizzare i diversi spazi della chiesa, anche venire qui sopra. E alla fine del tempo di preghiera il cuore ci segnalerà appunto il termine del tempo di preghiera con un canto. Buona preghiera.